Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando hai davanti a te una scelta importantissima, prima di intraprendere quella via, è importante capire le difficoltà che troverai in quella via. Perché se non capisci le difficoltà, potresti venire meno in mezzo a quelle difficoltà. Pensare a una giovane signora che sta per partorire il primo figlio e non ha nessuna idea delle doglie. Sarebbe abbastanza terribile. Perché pensando che magari non ci saranno doglie, quando arrivano andrebbe in crisi. Ma cosa sta succedendo? Invece se è ben preparata, non è che sono meno gravi, però riesce a sopportare perché ha in mente, certo, questo fa parte, ma so quello che sto aspettando. Quindi è importante. È importante capire le difficoltà prima. Oggi vogliamo ascoltare e considerare tre dichiarazioni fatte da Gesù Cristo a tre uomini diversi che volevano la salvezza. Tre uomini che volevano la salvezza, volevano Cristo. E Gesù, anziché dire, ah, venite, 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 certo, ha detto, aspettate. Non sarà una via facile. Non sarà una via tutto bello. Quasi sembra che stia respingendo loro, ma non sta respingendo loro, sta costringendo loro a capire quanto vale. Come una ragazza che dice, io non voglio figli, perché io non voglio le doglie. E magari una mamma dice, senti, lasciami spiegarti. Sono terribili le doglie, ma vengono dimenticate con le gioie. Allora, ha bisogno di capire le doglie per capire che vale la pena. E Gesù sta dicendo a questi tre uomini e a noi che Cristo vale la pena. Allora, per chi già ha Cristo, il fatto è che a volte si può dimenticare il valore. Per chi non ha Cristo, bisogna capire il valore. Il brano che vogliamo considerare, se trovate nella vostra Bibbia, è Luca 9, Luca 9, dal 57 a 62. In questo brano troviamo la frase seguire Gesù, seguire Gesù. E nella Bibbia la frase seguire Gesù è una frase, vuol dire aggrappare Gesù per essere salvato. Quindi potremmo dire qui, questi uomini dicono, voglio la salvezza, voglio essere un tuo seguace, averti come Signore e Salvatore. Questo sarebbe il significato di seguire Gesù. Così mentre leggiamo, teniamo quello in mente. Allora leggo Luca 9 da 57. Ora venne che, mentre Gesù e i suoi discepoli camminavano per la via, qualcuno gli disse, Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse, le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Poi Gesù disse ad un altro, seguimi. Ma quello rispose, Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse, lascia che i morti seppelliscono i morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Ancora un altro gli disse, Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli da casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi guarda indietro è adatto al regno di Dio. Tre uomini, tre risposte, che ci parlano della stessa cosa. Al primo uomo, lui offre di seguire Gesù, ma Gesù gli parla del costo, del sacrificio. Al secondo, Gesù lo chiama a seguirlo, ma lui vuole rimandare il seguire Gesù. Il terzo uomo ha come un ostacolo a seguire Gesù un cuore diviso. Consideriamo quello che Gesù dice a ciascuno di loro, perché quello che Gesù dice a loro ci aiuta a capire il cuore necessario per poter ricevere il dono della salvezza e il cuore necessario per continuare a camminare in Cristo. Iniziamo leggendo del primo uomo. Leggo ancora quello che dice Gesù e Gesù risponde 57-58. Ora avvenne che, mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Evidentemente questo uomo aveva ascoltato Gesù, sapeva chi fosse Gesù, qualcosa. E così, per conto suo, si presenta a Gesù, dichiarando che vuole essere un suo discepolo. Gesù è venuto per cercare i discepoli. E questo uomo non dice altro che solo: io ti seguirò ovunque che tu andrai. Buona cosa. Quante persone hanno sentito Gesù e non hanno detto: io ti seguirò? La maggioranza. La maggioranza non volevano seguire Gesù. Quindi è una buona cosa. Però, dalla risposta di Gesù a questo uomo, comprendiamo che questo uomo non aveva considerato quanto costa seguire Gesù. Non aveva riconosciuto che egli stesso era debole e bisognoso di Cristo per la salvezza. In realtà, da un certo punto di vista, è costoso seguire Gesù. E Gesù voleva che questo uomo, e anche noi, consideriamo il costo e la nostra debolezza e il nostro bisogno della grazia di Dio ed opere di Dio in noi. Allora, nella sua risposta, Gesù, anziché subito accogliere questo uomo, benissimo, tu vuoi seguirmi? Allora vieni. Anziché accoglierlo, lo frena, parlando del costo, parlando dei sacrifici. E lui dice: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo, cioè io, non ha dove posare il capo. È come se Gesù stesse dicendo a lui: tu dici che vuoi seguirmi, ma tu non sai quanto costerà. Devi capire che seguirmi sarà molto costoso. Non devi credere che seguendomi avrai una vita facile. Io non ho una vita facile qui sulla terra. Io non ho nemmeno una casa mia, non ho niente. E chi mi segua non avrà una vita facile. Seguire Gesù, ovvero avere la salvezza, non porta ad avere una vita bella e comoda. E per avere la vita eterna, chi segue Gesù può avere una vita terrena dura, ma avrà la salvezza per tutta l'eternità. Chi segue Gesù avrà delle benedizioni bellissime sulla terra, ma non è detto che saranno benedizioni materiali, non sarà necessariamente buona salute, non sarà necessariamente un buon lavoro, non sarà una vita bella. Avrà le benedizioni che valgono molto di più, quelle che danno gioia quando non c'è buon lavoro, quando la salute sparisce, quando tutti ti vedono male. Gesù dice che chi segue Lui avrà prove e sofferenze in questa vita. Infatti, se noi guardiamo volta dopo volta dopo volta nel Nuovo Testamento, scopriamo che ci saranno difficoltà e sofferenze per chi segue Gesù. Vogliamo leggere alcuni di questi brani. Inizio con 2 Timoteo 3,12. Parli di loro che vogliono vivere piamente in Cristo. Allora, ogni vero credente vuole vivere pienamente in Cristo. Se uno non vuole vivere pienamente in Cristo, non è salvato. Allora, questo parla di ogni vero credente e dice: tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo saranno perseguitati. Tutti. Ogni vero credente sarà perseguitato. In un modo o l'altro. La persecuzione è dolorosa. In certi posti nel mondo, abbiamo letto la settimana scorsa di Said in Afghanistan, che è stato strappato dalla famiglia e messo in una prigione terribile. Abbiamo letto di fratello Yun in Cina, che è stato dato, hanno rotto tante ossa dal suo corpo con bastone perché rifiutava di smettere di predicare. Il giudice gli ha imparolato: non voglio farti questo, hai una moglie e figli, basta che mi dici la parola che non predicherai più Cristo, ti lascio tornare a casa. No, giudice, appena mi lasci andare io predico Cristo, portalo in carcere ancora. E di nuovo hanno spezzato, rotto tante ossa. Questa è una persecuzione che magari noi conosciamo poco qui, ma c'è altre persecuzioni. Fratelli, parenti, amici che disprezzano, che ti dicono su, proprio in casa. Però la persecuzione per Cristo porta benedizione, come Gesù dichiara in Matteo 5, 11-12. Gesù sta parlando: beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo daranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Le sofferenze in questa vita che arrivano a causa della giustizia, non qualsiasi sofferenza. Se io soffro solo perché prendo una malattia normale, se io soffro perché ho combinato io, non mi giova davanti a Dio, non mi porta niente. Se io soffro perché nasco in una famiglia con un papà cattivo, è una sofferenza, ma non è per la giustizia. Non mi porta qualcosa. Però quando soffro a causa della mia fede in Gesù Cristo, c'è motivo di gioire e rallegrare, perché c'è un premio grande per tutta l'eternità. Quindi seguire Cristo produce sofferenza e persecuzione. Quando Dio salva una persona, dà alla persona la grazia di credere. Credere veramente. In Filippesi 1:29 leggiamo che dà anche un'altra grazia insieme alla grazia di credere. Parlando a chi ha Cristo, dice: poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Qui dice che soffrire per Cristo è una grazia, è un privilegio. Gesù insegna inoltre che chi vuole seguirlo deve rinegare se stesso e portare la propria croce. Rinegare se stesso vuol dire combattere contro la propria carne, il proprio io. Vuol dire dire no ai desideri che abbiamo naturalmente. È quello che vorremmo fare naturalmente. No, devi combattere la propria persona. Leggo le parole di Gesù in Marco 8. Poi chiamato a sé la folla con i suoi discepoli, Gesù disse loro: chiunque vuole venire dietro a me, chiunque vuole la salvezza, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e del Vangelo la salverà. Per avere la salvezza in Gesù Cristo, tu devi rinnegare a te stesso, a quello che naturalmente tu vuoi. Non c'è altro modo di seguire Cristo. Questo porta a perdere la vita che uno si è creata, la vita che uno ha sempre sognata. Non è possibile avere sia Cristo che la vita proprio come abbiamo sempre voluto. Non si può. Cristo deciderà cosa lasciarci. Noi dobbiamo abbandonare tutto. L'unico modo di avere Cristo è di rinnegare se stesso. Scusate, ma chi mai farebbe questo? Chi mai rinnegherebbe se stesso? Noi combattiamo per avere quello che vogliamo. Ci impegniamo per arrivare dove vogliamo. Ma chi mai rinuncerebbe tutto? Rinuncerebbe se stesso? Ti dico chi? Chi ha veramente capito l'infinito valore di avere Gesù Cristo? Ah, certo, seguire Cristo è costoso. Non si rende conto quanto è costoso. Ma quando uno considera il valore di avere Cristo, è ben disposto a rinunciare a se stesso. E vede il costo come niente. L'Apostolo Paolo dice, quello che gli era tesoro lo vede come tanta spazzatura. Parlando ancora del costo di seguirlo, in Giovanni 15, Gesù spiega che chi appartiene a lui sarà odiato dal mondo. È brutto essere odiato, ma il mondo ha odiato per primo Cristo. Quindi vi leggo le parole di Gesù, Giovanni 15, da 18 a 20. Se il mondo vi odia, parlando a chi ha Cristo, sappiate che ha odiato me per primo. Se fossi del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, e qui posso dire, chi è in Cristo era del mondo, ma è stato strappato dal mondo e messo in Cristo. Ma poiché non siete più del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Il servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Chi segue Gesù, chi ha Gesù per la salvezza, sarà odiato dal mondo. Non vuol dire che sarà odiato da tutti, ma sarà odiato a causa di Cristo. Quindi chi sceglie Cristo, chi crede in Cristo per la salvezza, deve rinnegare se stesso. È una battaglia che dura tutta la vita. Devi soffrire per Cristo. Sarà perseguitato, sarà odiato. Pensando di nuovo a quell'uomo che ha detto io ti seguirò ovunque tu andrai, la risposta di Gesù a lui serve a lui per farlo capire che seguire Gesù gli costerà tanto. E prima di voler seguire Cristo uno deve capire ma quanto vale Cristo? È solo una cosa bella che io vorrei aggiungere a tutte le altre cose che ho nel cuore? Perché se tu vuoi Gesù così non avrai mai Gesù. Tu devi voler Gesù più di qualunque altra cosa. Chi valuta veramente il costo di seguire Gesù alla luce dell'infinito valore di avere Gesù non sarà scandalizzato, non sarà scosso quando arrivano le difficoltà e le sofferenze e le persecuzioni. In Luca 14, siamo in Luca 9, andando avanti 5 capitoli, Luca 14, 25 e 33, Gesù parla chiaramente della necessità di considerare il costo prima di iniziare a seguirlo. Uno vuole seguirlo, dice aspetta, aspetta, oh, ma io voglio seguirti, aspetta. Valuti il costo, veramente vuoi seguirmi? E sta dicendo questo adesso, Luca 14, trovate con me nelle Bibbie, dal 25 a versetto 33. Ora grandi folle andavano a lui, ed egli si rivolse a loro e disse, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere il mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue, non può essere il mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolarne il costo, per vedere se è abbastanza per portarla a termine? che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Ovvero, quale re, andando a fare guerra contro un altro re, non si siede prima a determinare se può con 10.000 affrontare colui che gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli mandò un'ambasciata per trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto ciò che ha, non può essere il mio discepolo, non può essere salvato. Gesù non sta cercando di allontanare quelli che vogliono essere salvati, li sta facendo contare il costo. Ma tu veramente vuoi questa via? Ma tu vedi quanto sarà difficile? Tu vedi i sacrifici? Tu capisci che devi combattere contro te stesso, la tua carne? E avrai persone contro di te? Capisci quello? Guarda oltre. Tu devi capire quello per capire quanto io valgo. Gesù sta dicendo questo. Non è per scoraggiare, è per fare contare il costo, è per fare un confronto con tutto il resto e dire: no, Signore, non mi importa tutto questo, voglio te, voglio la salvezza, perché tu vali più di tutto. L'unico modo di veramente avere Cristo e di aver visto il costo e dire: io voglio Cristo. Va bene, sarà difficile, ma io voglio Cristo. Va bene, mi costerà caro, ma io voglio Cristo. Va bene, le persone che amo possono essere contro di me, ma io voglio Cristo. Va bene, devo combattere contro la mia stessa natura, ma io voglio Cristo. E chi è così, guardando a Cristo, supererà le difficoltà, le persecuzioni e tutto. Allora, io vorrei parlare prima a chi sta cercando Gesù e chi dovrebbe cercare Gesù. Renditi conto che non c'è nulla, nulla nella vita. Fra tutte le benedizioni terrene che Dio dà, non ce n'è nessuna che è paragonabile alla salvezza in Gesù Cristo. Perché senza la salvezza siamo sotto condanna e davanti c'è solo tormento eterno, come punizione per il fatto che abbiamo visto qualche benedizione più grande di quanto è stato Cristo per noi. Ricordate che la Bibbia dice che Dio manda il sole e la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Dio dà benedizioni a tutti. Ma se tu ti aggrappi alle benedizioni e anziché a Cristo, perderai le benedizioni e sarai tormentato per sempre, perché hai tenuto quella benedizione come idolo al posto di Cristo. E quindi la salvezza porta alla gioia in questo cammino breve e alla gioia eterna. E quindi nessun prezzo è troppo alto, nessuna sofferenza mi ostacola. Io voglio Cristo. Se uno non si valuta, se non valuta il costo, può darsi, dice: ah, io ti seguirò ovunque, io ti voglio Cristo. Ma poi quando inizia a seguire Cristo esternamente, si tirerà indietro. E perciò quello che Gesù dice a questo uomo che si offre: Signore, io ti seguirò ovunque tu andrai, vale anche per noi. Quando si valuta Cristo, è necessario pensare al costo alto per capire l'altissimo valore di Gesù Cristo. Gesù non vuole scoraggiarci, vuole farti considerare quanto lui vale, in modo che tu non avrai problemi quando arrivano quelle sofferenze. E se tu già hai Cristo, e tanti avete già Cristo da anni, io prego che ciascuno ricorderà il valore infinito della salvezza, in modo da non scoraggiarsi quando arrivano le difficoltà, i combattimenti e le prove. C'è un'altra cosa che voglio dire di questo uomo. Questo uomo viene a Gesù dicendo: Io ti seguirò ovunque tu andrai. Io ti seguirò ovunque. Gesù gli spiega che sarà una via dura. Ma perché gli dice questo? Gesù vuole che questo uomo capisca la propria debolezza. Questo uomo era troppo sicuro di sé. Voi vi ricordate di un altro uomo che ha promesso a Gesù di seguirlo ovunque? Chi era quell'uomo che ha promesso a Gesù di seguirlo ovunque, anche se gli altri lo avrebbero abbandonato? Certo, l'Apostolo Pietro. Ricordate la notte che Gesù fu arrestato, tradito? Quella notte vi leggo le parole in Matteo 26, 31 avanti. Allora Gesù disse ai discepoli loro: voi tutti questa notte sarete scandalizzati, vuol dire cadrete, per causa mia, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Allora Pietro rispondendo gli disse: quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Ma Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Pietro disse: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò in alcun modo. Gesù era sicuro di sé. Quell'uomo: io ti seguirò ovunque andrai. E Gesù: gli altri forse no, ma io sì, ti seguirò, sarò fedele. Pietro era focalizzato sulle sue capacità e le sue capacità non bastavano. Più tardi cosa fece? Rinnegò Gesù tre volte. Quando uno viene a Cristo convinto: ah, io voglio Cristo ed io seguirò Gesù per sempre, guardando a io seguirò Gesù, quella persona non capisce quanto è debole. Non capisce che: ma io non ho le forze di seguire Gesù, ho bisogno che Gesù venga e mi salvi. Non è che io posso andare a Lui, io sono peccatore, ho bisogno che Lui viene a me. Questa persona viene salvata. Anche tu che cerchi Cristo devi capire che ottenere la salvezza porterà a difficoltà e problemi, e quindi l'unica vera salvezza che dura ora e per tutta l'eternità è di aggrapparsi a Gesù Cristo per la salvezza, capendo che sarà una vita dura, ma fidandoti di Lui di darti la forza di andare avanti. Passiamo brevemente a vedere la seconda persona, questo secondo uomo. In questo caso Gesù chiama lui alla salvezza, lo chiama a seguirlo, e questo uomo vorrebbe seguire Gesù. Lui dice: ah sì, che bello! Però è ostacolato dal suo rapporto con gli altri, in questo caso con la sua famiglia. Il rapporto con la sua famiglia, le persone care a lui, lo ostacolano da seguire Gesù per avere la salvezza. Voglio leggere quello che dice e poi come Gesù gli risponde. Luca 9, 59, 60. Poi Gesù disse ad un altro: seguimi. Ma quello rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscono i morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Gesù chiama questo uomo alla salvezza. E l'uomo vede come la salvezza è bella. Ok, va bene, però prima lasciami tornare a casa a seppellire mio padre. Voglio la salvezza, ma non subito. Devo mettermi a posto, devo fare certe cose prima. Ma Gesù non accetta questo. Gesù dice: no, lascia che i morti seppelliscono i morti, tu vieni adesso, ho una missione per te. Allora è importante capire una cosa: molto probabilmente il padre non era morto. Vi spiego perché. In quella società si seppellivano i morti quello stesso giorno. I giudei non usavano mezzi di imbalmare o qualcosa. Loro, moriva qualcuno, loro facevano lo stesso giorno, seppellivano. Allora, se fosse morto suo padre, non sarebbe in giro a vedere Gesù. Avrebbe fatto il funerale, cioè, poche ore dopo. non sarebbe con Gesù, sarebbe lì a casa già seppellendo. Invece, il figlio maggiore aveva il dovere nella società di stare in casa finché non moriva il padre, così poteva lui prendere in mano le responsabilità per seppellire il padre. Era un segno di onore, in sé va benissimo. E quindi stava dicendo, probabilmente, senti, vorrei seguirti, ma mio padre ha una certa età, sto a casa, probabilmente morirà nei prossimi anni e poi verrò a seguirti. E Gesù dice no, no. Lascia che i morti seppelliscono i morti. I morti seppelliscono i morti. La Bibbia, quando dice morte, parla ripetutamente di quelli morti nei peccati. E Gesù sta dicendo, lascia che quelli che non hanno la salvezza, che sono spiritualmente morti, che loro, ai fratelli, ai parenti, lascia che loro seppelliscono i morti. Tu, vieni e poi ti mando ad annunciare il regno di Dio. La risposta di Gesù mette davanti a questo uomo e mette davanti a noi la scelta che ogni persona deve prendere. O tu devi vedere Gesù come la cosa più importante della vita, o tu devi rifiutare la chiamata alla salvezza. Perché Gesù dice, seguimi, voglio salvarti, vieni. E l'uomo deve decidere. E lui vuole la salvezza. Ma dice, ma non sono ancora pronto. E Gesù dice, no, io ti sto chiamando adesso. Io non aspetto nessuno, ti sto chiamando adesso. E l'uomo doveva decidere. Cristo non sta insegnando che uno deve abbandonare la propria famiglia. La Bibbia parla molto dell'importanza di amare e curare la famiglia. Dice ai mariti che devono essere buoni mariti, amare la moglie. Dice alla moglie che deve essere una buona moglie, onorare, rispettare il marito. Dice alla moglie che deve amare e curare il marito e i figli. Quindi la Bibbia non ci insegna ad abbandonare la famiglia, anche se non hanno Cristo. Però ci insegna che Cristo deve avere il primo luogo nel cuore, in assoluto. Deve essere prima della famiglia, prima di se stesso, prima degli amici, prima della carriera, prima di qualunque cosa. Gesù rende questo molto chiaro in vari brani. Matteo 10, 34 a 38. Matteo 10, 34 a 38. È molto chiaro questo. Gesù dice, Matteo 10, 34. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, ma sono venuto a mettervi la pace, ma la spada, perché io sono venuto a mettere il disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre, tra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Molto spesso aggrapparti a Cristo ti costerà problemi con i rapporti più stretti. Gesù dice che è venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, figlia e madre. I nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. È costoso? È costoso. Per avere Cristo, uno deve vedere Cristo come il suo tesoro, più di qualsiasi altra persona. E questo è lo stesso punto che Gesù sta facendo a questo uomo nel brano, che voleva rimandare la chiamata alla salvezza, perché voleva stare ancora con la famiglia. La salvezza arriva a chi vuole la salvezza più che vuole qualsiasi altra cosa ed è disposta a sacrificare, costa quello che costa. Quella persona che dice, guarda, tu non capisci la mia situazione di casa. Se io seguo Gesù, non è il momento. Potrebbe costarmi caro. Magari aspettiamo e magari le cose possono un po' tranquillizzarsi e poi seguirò Gesù. E Gesù dice, no, seguimi, seguimi. Tu non sai se le cose mai si tranquillizzeranno. E tu puoi arrivare alla morte prima che si tranquillizzano e poi tu morirai senza Cristo. Quindi ad ognuno che sta cercando Cristo, dico, non arriverai mai alla vera salvezza finché non la salvezza non vale più di te di quanto vale qualunque rapporto. E a ciascuno che ha Cristo, dico, ricordati dell'infinito valore della salvezza. Tieni sempre Cristo al primo posto nel tuo cuore. Questo è il messaggio di Cristo per quell'uomo e per noi. Passiamo ora a considerare brevemente quello che il terzo uomo dice e come Gesù risponde a lui. Luca 9, 61-62. Ve lo leggo. Allora un altro gli disse a Gesù, Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. Gesù gli disse, nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Gesù parla duro. Gesù parla chiaro. Cioè, queste non sono parole, va bene, dai, io ti aspetterò. Queste sono parole dure. Perché nessuno arriva a Gesù se non vuole Gesù più di tutto. Anche per questo uomo, il suo tesoro era la famiglia, in questo caso. Quindi, lui voleva Cristo, ma prima voleva abbracciare quello che era in casa sua. Allora, non era solo un breve saluto, era più di quello, però lui aveva gli occhi su Cristo e gli occhi su quello che era finora il suo tesoro. Guardava in avanti a Cristo e guardava indietro a quello che era prezioso a lui. Per quest'uomo quello che era indietro era la sua famiglia. Per qualcun altro sono i soldi. Per qualcun altro è una bella vita. Per qualcun altro è qualche rapporto. Per qualcun altro è l'approvazione di essere visto bene e bravi dagli altri. Possiamo avere tanti tesori. Ci sono tante cose che possono avere il primo posto nel cuore. È possibile aggrapparti a due tesori? È possibile aggrapparti a due tesori? Può un uomo avere due donne, e non intendo madre e figlia, intendo due donne, e aggrapparsi veramente a due donne? È possibile? Non è possibile. E non si può aggrapparsi a Cristo e a qualcun altro. Non si può avere due tesori. Allora, Gesù dice a lui, nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. In altre parole, Gesù sta dicendo che chi vuole Cristo, ma vuole anche guardare indietro, perché quello che gli sta dietro lo attira ancora al punto che non riesce a tenere gli occhi su Cristo, non è adatto al regno di Cristo, di Dio. Quella persona non desidera la salvezza abbastanza per avere la salvezza. Questo è perché quello che è il nostro tesoro è anche il nostro padrone. Gesù dichiara in modo inequivocabile che non si può avere sia Cristo che un altro tesoro, un altro padrone. Gesù non accetta di condividere il trono della tua vita con chiunque altro. E voglio dire quello ancora. Gesù non accetta di condividere il trono della tua vita. Abbiamo tutti un trono nella nostra vita e mettiamo qualcosa sopra quel trono, quello che ci è più prezioso. Una persona, la famiglia, la stima degli altri, successo, soldi, divertimento, la vita che vogliamo noi. Mettiamo qualcosa su quel trono. Gesù non viene nella vita se non può avere il trono per sé. Il tuo tesoro è il tuo padrone. E Gesù dichiara in Matteo 6:24 che non si può avere due padroni. Qui parla di mammona. Mammona vuol dire ricchezza, perché per tante persone le ricchezze è il loro tesoro. E quindi vi leggo le parole di Gesù, Matteo 6:24. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio e a Mammona. Non potete avere due padroni, o Dio o qualcos'altro. Per andare a Gesù Cristo per la salvezza, uno deve lasciare quello che prima era il suo tesoro, perché non possiamo avere due padroni, due tesori. Questo è il punto di Gesù. O scegli Cristo, o resti con quello che hai scelto finora. Non esiste una via di mezzo. Quindi, a voi che state cercando Cristo, dico, per trovare Cristo, per trovare la salvezza, per trovare il perdono e la nuova vita in Gesù Cristo, dovete vedere Cristo come tesoro che vale più di tutto e più di tutti, e andare a Lui senza volgere lo sguardo indietro. Questo puoi fare quando vedi quanto Cristo vale. Infatti, quando tu cerchi Gesù con tutto il cuore e Dio ti apre gli occhi all'infinito valore della salvezza in Gesù Cristo, capirai che quello che sembrava un tesoro magari era una benedizione, ma non è un tesoro, perché sarà perso un domani. Cristo è il vero tesoro. Ci sono benedizioni da Dio, famiglia, persone preziose, altre cose, sono da Dio, ma non sono un tesoro. Gesù è il tesoro, e hai bisogno di vedere Gesù per capire questo, e allora il costo sarai ben disposto a pagare. Allora abbiamo letto il messaggio di Gesù a questi tre uomini, e anche è un messaggio per noi, ed è chiaro, nulla nella vita vale quanto il perdono e la salvezza in Gesù Cristo. La salvezza in Gesù Cristo è un dono che viene da Dio per grazia, che nessuno potrebbe mai pagare, potrebbe mai comprare, e vale più di tutto e vale più di tutti. Però per avere il dono della salvezza, e quindi per avere Cristo in te, tu devi vedere Cristo per quello che è. Se tu vedi Cristo in modo falso, non puoi vedere Cristo. E quello che è Cristo? Cristo è il tesoro più grande di tutto. E la salvezza è quando tu capisci che Cristo è il tesoro più grande di tutto. Questo è quando arriva la salvezza, quando tu vedi. E come si riesce a vedere Cristo così? Guardalo, contemplalo. E quindi, solo se tu vuoi Cristo più di quello che vuoi qualunque altra cosa, allora puoi avere Cristo. Dobbiamo voler Cristo al punto che siamo più che pronti a soffrire per Cristo, a subire persecuzione per Cristo, ad essere odiati per Cristo, a combattere la propria carne per Cristo, a soffrire per Cristo. Ma chi mai sceglierebbe una vita che porta sofferenze, persecuzione, guerra in casa e la necessità di negare se stesso? Ma chi me lo farebbe fare? Chi mi farebbe scegliere quella via? Nessuno mi fa scegliere quella via. Scelgo io quella via quando vedo Cristo. Scusate, nella vita, le cose che valgono, una laurea, un premio nello sport, la vittoria in una battaglia, in un campo di guerra, le cose che valgono, un campo dove c'è una buona ambientatura, non è che richiedono sacrificio? E non è che uno che valuti il costo dice vado e si mette da fare, e quando arrivano le sofferenze va avanti se ha visto il valore? Non è che Dio ci ha creato un mondo così? Allora alziamoci gli occhi a vedere il vero tesoro e vedere che vale più di tutto. Chi capisce il infinito valore di avere Cristo dice: Signore, fai quello che vuoi, non mi interessa niente se non una cosa, io voglio Cristo. Quindi, se tu stai considerando Cristo, consideri il costo. Riconosci che sarà una strada difficile, in un certo senso. Ti costerà caro, però poi guarda oltre il costo al valore e vedrai che Cristo vale tutto. Una parola per chi ha già Gesù Cristo. A volte è possibile, e lo facciamo, togliere gli occhi da Cristo, al punto che il costo di seguire Cristo può sembrare troppo pesante. In questi casi il problema è proprio che abbiamo tolto gli occhi da Cristo. La soluzione è uguale per chi cerca Cristo, di nuovo guardare a Cristo. È il grande valore di avere Cristo, di essere in Cristo. Quindi, tu che hai Cristo, a te dico, se il tuo cammino in Cristo ti sembra gravoso, se ti sembra pesante, c'è una semplice spiegazione. Hai dimenticato quello che era la tua condizione naturale e la condanna eterna che ti aspettava? Non stai ricordando quello che hai davanti a te per tutta l'eternità? Non stai riconoscendo la ricchezza delle benedizioni spirituali che hai in Cristo e che avrai tutto questo pellegrinaggio? La chiave per chi cerca Cristo e la chiave per chi già è in Cristo è lo stesso. Guardiamo a Cristo. Guardiamo al valore della salvezza. Guardiamo alle benedizioni di essere redenti, santificati, giustificati in Gesù Cristo. Guardiamo al beneficio di avere il libero accesso al trono della grazia. Guardiamo al beneficio di avere la viva speranza. Allora possiamo vedere le sofferenze e le difficoltà che ci sono nella vita come cose da poco. Come dice Paolo in 2 Corinzi 4, 16, 14 e 16, le sofferenze di questa vita sono leggere e sono brevi, alla luce del peso eterno della gloria che avremo in Cristo Gesù. Guardiamo a Cristo. Preghiamo. Padre, ti prego di aiutarci a guardare a Gesù Cristo. Ti ringrazio per Gesù Cristo. Aiutaci a guardarlo, a riconoscere che Gesù Cristo vale più della vita, vale più di soddisfare i nostri piaceri, vale più di qualunque rapporto, vale più di qualunque esperienza. Senza Cristo siamo uomini morti, in attesa della condanna eterna, il tormento eterno lontano dalla tua presenza. In Cristo abbiamo la vera vita, in Cristo possiamo godere con la gioia che arriva per mezzo dello Spirito Santo, la pace nel cuore, conoscere il vero amore. Oh Padre, vogliamo Cristo, ma dobbiamo vederlo. Quindi ti prego di aiutare ciascuno che ti sta cercando di vedere l'immensità dei valori di Cristo. Ti prego per coloro che non ti stanno cercando ancora, di capire la loro condizione affinché possano cercarti. E ti prego per noi che abbiamo già trovato Cristo per grazia, che possiamo continuare a guardare sempre di più all'infinito valore di essere in Cristo Gesù, in modo che il costo della salvezza ci sembrerà quello che è, una cosa leggera e breve. Ti prego questo per la gloria di Gesù Cristo e per il nostro bene. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.